Libri, storie e idee con Michele Serra.
E dunque buon pomeriggio a tutte e a tutti. Comincia un nuovo pomeriggio di libri con Alice ed è tutto il sabato letterario di Rete 2 che comincia, quindi bentornate, bentornati. E visto che siamo all'inizio, vorrei fare un avvertimento, un disclaimer, come si dice nella lingua anglo-italiana che ormai usiamo tutti. E il disclaimer è il seguente. Oggi ci addentriamo in territori oscuri, in storie nere, storie finte o vere, ma accomunate da questa voglia di indagare le tenebre dell'animo umano. Però attenzione perché sono anche piuttosto divertenti. Ad esempio, parte da un'idea a dir poco oscura il nuovo romanzo di Michele Mari, che semplicemente è uno dei più grandi scrittori italiani degli ultimi 30 anni abbondanti. Mari non è uno di quelli che hanno venduto milioni di copie, però è amatissimo da quelli che si chiamano lettori forti e di solito è lo scrittore preferito del vostro scrittore preferito e c'è un motivo. Che, peraltro, viene ribadito dal suo ultimo romanzo. I Convitati di Pietra, si intitola, esce per Einaudi e, come dicevo, parte da un'idea oscura, che è la seguente. È una scommessa con la morte, fatta da un gruppo di compagni di scuola in un liceo milanese negli anni 70, che durante una delle usuali per loro cene di classe mettono in piedi una riffa che durerà tutta la vita. In pratica ogni anno verseranno una somma che confluirà in un montepremi che andrà poi in un futuro lontano agli ultimi sopravvissuti dopo che tutti gli altri saranno morti. E questa qui, è quella di Michele Mari, è fiction, anche se realista. E non lo è, invece, l'altro libro un po' oscuro di cui parleremo oggi, che è invece a tutti gli effetti un saggio storico, anche se poi ha la forma, la capacità narrativa e l'andamento di un romanzo. Si intitola Zuani e racconta la vita e la morte di Giovanni Pascoli, ovviamente uno dei grandi poeti della storia italiana, uno dei massimi assoluti. L'autore, Osvaldo Guerrieri, racconta appunto il lato oscuro del poeta, che non è quello del fanciullino e delle piccole cose, ma è quello della passione per l'alcol, delle manie depressive, dei rapporti con le donne, a partire soprattutto dalle sorelle, che vanno, come dire, dall'irrisolto all'inquietante. Quindi, due storie oscure, che però a modo loro sono anche piuttosto divertenti, e lo sentiremo tra poco, proprio iniziando questa puntata di Alice, con Michele Mari.
Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. Speak a little louder, even shout. You know that I'm proud and I can't get the words out. I wanna be with you everywhere. I wanna be with you everywhere. Be with you everywhere. Be with you.
I wanna be with you everywhere. Be with you everywhere. Be with. per quanto ci ripensassero e ne discutessero insieme, non riuscirono mai a stabilire chi avesse avuto l'idea. Per un certo periodo si pensò alla miglia vacca, che pur lusingata si premurò di negare, rivelando di averne sentito parlare da Rivadeneira, il quale a sua volta fece i nomi di Fustigati e di Brodo. Non ricordava però quale dei due. Peccato che in merito Fustigati protrudesse le labbra nella posa del Nesci e Brodo indicasse prima la De Cruce, poi Testa Viva, poi la Sancho, per ammettere alla fine di essere andato a caso. Naturalmente, in proposito, ognuno aveva le proprie idee, che teneva per sé come un pegno segreto, o al massimo condivideva con uno o due interlocutori, più che altro per vedere come reagivano alla suggestione. Ma il fatto decisivo era che nessuno, nemmeno velatamente, reclamò mai il merito dell'invenzione, come se quello che tutti avevano condiviso fosse stato concepito simultaneamente nella testa di tutti e 30 loro. Tanta modestia, tuttavia, non aveva nulla di nobile. Al contrario, corrispondeva all'imbarazzo che ciascuno provava dentro di sé e in misura crescente con il passare degli anni nei confronti di un progetto che, salutato inizialmente come una trovata tanto geniale quanto divertente, oltre che, andava da sé, come prova di un'intelligenza superiore, era destinato, anno dopo anno, a rivelare la propria disumana spietatezza.
Ed eccolo qui l'incipit di I convitati di pietra di Michele Mari. Avete sentito i cognomi della classe, no? Miglia Vacca, Fustigati, Brodo, Rivadeneira. E sono appunto i cognomi di questi ragazzi che sono compagni di classe in un liceo classico del centro di Milano alla fine degli anni 70 e una sera, a cena, decidono di mettere in piedi questo progetto geniale, disumano e spietato, come lo descrive lo stesso Mari. E il progetto è proprio il motore della storia. Ogni anno verseranno in una cassa comune una cifra che poi, opportunamente investita nel corso dei decenni, moltiplicherà il capitale fino a cifre vertiginose. E chi incasserà questa somma che potrebbe cambiare la vita di chiunque? È molto semplice. Incasserà chi vivrà più degli altri. Ecco, il problema è che una volta messo in gioco e messo in moto questo meccanismo, la cosa diventa sempre meno divertente a mano che passano gli anni. Perché iniziano a farsi strada diverse idee, tra le quali quella che, insomma, per mettere le mani sul bottino, in fondo basterebbe eliminare qualcuno degli altri concorrenti, no? Ecco, non dico altro, se non che il libro gioca con i generi e c'è ovviamente il thriller ed è uno dei libri più divertenti usciti nel 2025 perché è arrivato nelle librerie proprio agli sgoccioli dello scorso anno. E poi, se posso permettermi, è anche un libro piuttosto toccante. Sono molto felice questo pomeriggio di avere con noi e con Alice Michele Mari e benvenuto. Quindi, Michele.
Grazie a voi.
Dunque, vorrei iniziare da questo. Credo che lei sia abbastanza abituato a leggere recensioni positive dei suoi libri, ma mi sembra che intorno a questo romanzo in particolare ci sia davvero, mi perdona la parola, un sentiment molto positivo. Cioè, in queste prime settimane di vita pubblica le sembra ci sia qualcosa di diverso dal solito nel modo in cui è stato accolto questo libro, proprio come sensazione sua?
Forse sì, io ho l'impressione che si stia guadagnando un posto un po' più duraturo nelle librerie, dove di solito nel giro di pochi mesi o addirittura poche settimane ero abituato a vedere che i miei libri scomparivano. E invece questa volta, per essere uscito a metà novembre, siamo a fine gennaio, il libro è ancora fra le novità e quindi mi sembra che questo significhi una buona ricezione. Ho il sospetto che l'esperienza comune lo possa far cercare, lo possa far leggere, lo possa far prestare tra persone che appunto hanno fatto il liceo o altri tipi di scuola e hanno avuto nella vita l'abitudine di incontrarsi periodicamente a intervalli più o meno regolari e quindi si possano ritrovare in quello che io racconto in questo libro. Con le debite differenze è qualcosa che a posteriori può spiegarmi il successo imprevedibile del primo libro di poesie d'amore che io ho pubblicato.
Certo.
Cioè, primo e unico libro di poesie d'amore che io abbia pubblicato, 100 poesie d'amore alle Dioche, che uscì nel 2007 e che continua a vendere più di qualsiasi altro mio libro, e questo evidentemente perché al di là della forma, della tradizione, del tono, dell'impronta timbrica dell'autore, c'è sotto, c'è dentro un'esperienza comune, trasversale a molte categorie di persone.
Ecco, allora magari andiamo, come dire, sulla vita da cui nasce questo romanzo. I protagonisti di questa storia sono andati al suo stesso liceo nel centro di Milano, stessi anni, stessa sezione, però le note di realismo poi a un certo punto finiscono, nel senso che mi piace molto il fatto che lei, ad esempio, cita per ciascuno dei personaggi l'indirizzo di casa, però poi se vai a controllare questi indirizzi corrispondono a case che non esistono, cioè alcuni sono alberghi, altri sono palazzi che sono stati demoliti, altri semplicemente sono numeri civici che non esistono in quella via. Ecco, è una casualità o è una cosa che lei si è proprio curato di fare per stare, come dire, il più possibile lontano dalla realtà?
No, io l'ho fatto con una certa leggerezza ed incoscienza, per cui statisticamente prevedevo che molti indirizzi fossero plausibili e altri inverosimili. D'altronde c'è una grande tradizione dietro agli indirizzi falsi, certo. Dalla casa di Sherlock Holmes a Londra al Palazzo degli Ori nel pasticciaccio di Gadda. Mi sono premurato di essere così pignolo nell'indicare gli indirizzi, i numeri civici e le collocazioni delle chiese dove avvengono i funerali di molti personaggi, perché di fatto era l'unico, come dire, contributo alla personalità, alla credibilità di questi personaggi come esseri viventi, come individui, perché altrimenti non se ne sarebbe saputo praticamente nulla, in quanto questi personaggi vivono come su un palcoscenico solo nella misura dell'orario scolastico, quindi dalle 8 di mattina all'1 del pomeriggio, che è un po' quanto percepivo io del mio essere scolaro, del mio essere studente e compagno di classe di altri 29-30 individui.
E oggi qual è lo stato dei suoi rapporti personali con i compagni del liceo? Oggi che lei ha effettivamente 70 anni.
Sì, effettivamente. Ma sono buoni, anche, anzi ottimi, non con tutta la classe, con diciamo metà o due terzi della classe con cui abbiamo continuato a sentirci, a vederci, non in modi così cerimoniosi e maniacali come fanno i personaggi del mio libro, però per anni ci siamo visti, se non tutti gli anni, un anno sì, un anno no, per decenni alla fine. E devo dire che da un po' di tempo io sono stato un po' inadempiente, un po' assente, anche perché nel frattempo la vita mi aveva portato anche lontano da Milano, un po' a Roma, un po' a Bergamo, per cui ho perso un po' di colpi e quindi scrivere questo libro, anche se non c'è una corrispondenza diretta, una riconoscibilità tra personaggi e i miei reali compagni, come se questo libro fosse una specie di risarcimento di tutti gli atti mancati, di tutte le cene saltate in questi ultimi anni.
No, glielo chiedevo perché c'è un punto, più o meno a un terzo del libro, in cui uno dei personaggi riflette sul rapporto con queste persone, con questi suoi vecchi compagni, e non sa se prevale nei loro confronti l'affetto o il fastidio. E anche l'affetto è comunque legato al ricordo, quindi è una cosa che si racconta, sì, che si celebra, ma che non si vive. Però mi chiedevo, questa cosa è davvero triste in qualche modo? O anzi è una cosa a cui aspirare, perché non solo hai il ricordo, ma sei anche capace di metterlo dentro tutta una narrazione? Personalmente detesto l'idea della morte, ma l'idea magari di arrivarci avendo in testa un po' di storie da raccontare me la rende, come dire, un po' più sopportabile. Ecco, non so se ha molto senso.
Posso dire che il libro, siccome è stato scritto fin dall'inizio con un piglio cinico, quasi sadico e quindi con una buona quota di umorismo, nel solco di una tradizione fondamentalmente anglosassone, per cui si può parlare tranquillamente, allegramente di morti e malattie e di omicidi con leggerezza, scherzandoci sopra, quasi con frivolezza, è stato inevitabile che questo fosse anche poi il punto di vista dei singoli personaggi in relazione agli altri personaggi. E però quello che io ho scoperto scrivendo e che non era stato messo in conto fin dall'inizio, ed è stata un po' una novità, una conquista per me, è che alla fine alcuni di questi personaggi sopravvissuti, quelli che arrivano fino in fondo alla competizione, scoprono un vero senso di appartenenza, di fratellanza, un vero affetto, se non un amore, un'amicizia profonda, tutte cose su cui avevano sghignazzato, tutte cose che erano state da loro svalutate nichilisticamente e che invece paradossalmente rivelano la propria tenuta e la propria profondità fuori tempo massimo, quando questi personaggi hanno 80-90 anni.
E questa è molto interessante perché, beh, adesso io non voglio dire troppo, però è quasi una specie di riformarsi di una famiglia. E non so se è una specie di speranza che possiamo forse coltivare per la vecchiaia. Cioè, per lei da dove è venuta questa epifania che stava descrivendo?
Non lo so, io sono consapevole, insomma, di scrivere libri che ruotano sempre intorno agli stessi temi, e il rifiuto del tempo che passa, il rifiuto del, non dico della vecchiaia, ma il rifiuto della maturità, il rifiuto della crescita e la pulsione regressiva sono sempre state certo, le mie muse, e sono sempre state dominanti in me, per cui ecco, c'è una sorta di sogno spirituale secondo il quale tutti i compagni di classe continuano a vivere, anche quelli che sono morti per primi, in una sorta di classe fantasma, in una sorta di non dico di al di là o di paradiso o di inferno, in una dimensione mentale che probabilmente si estinguerà con la morte dell'ultimo sopravvissuto. Mi viene in mente adesso, parlando di questo tema, un episodio bellissimo di un film di Akira Kurosawa, Sogni, in cui un capitano viene salutato dal suo battaglione, dalla sua compagnia, e sono tutti soldati morti, sono soldati morti che escono da un tunnel e lo salutano militarmente e poi rientrano nel tunnel.
Questo mi ha fatto pensare al fatto che la classe, come l'ufficio, anche se hai la fortuna o la sfortuna di non cambiare lavoro per tanti anni, è uno di quei luoghi che creano appunto quel microcosmo di legami che sono inizialmente involontari, però poi ti accorgi della loro importanza. Sì. E allora, è così? Oppure, al contrario, le altre persone che hai intorno, proprio perché non le hai scelte, alla fine diventano qualcos'altro, cioè sono forse anche oggetti?
Sì, ti vengono imposti e quindi in quanto tali, proprio in virtù della loro casualità, della loro arbitrarietà, sono indiscutibili, sono qualcosa che va accettato come parte della realtà e quindi come parte di noi, anche come il bel tempo, il brutto tempo, sono fenomeni insindacabili, assoluti.
Pensavo a quel famoso discorso della famiglia queer di Michela Murgia, no? La famiglia quella che scegliamo dalla nascita in poi e non quella di sangue che è inevitabilmente preesistente, no? Però poi in realtà la famiglia è proprio il contrario di una cosa che scegli, quella che ti capita in sorte, quindi certo, forse è più famiglia questa qua dei compagni di scuola che quella.
Certo, anche perché un margine di creatività e di decisionalità rimane nello scegliere chi invitare, chi continuare a vedere, chi non sentire più, chi escludere. Insomma, non è detto poi che la composizione della classe, così come è stabilita dalla segreteria di un istituto, debba poi imporsi e diventare parte delle tue abitudini. C'è anche la possibilità, insomma, di operare una selezione all'interno di questo arbitrio che ti viene imposto.
Si dice che viviamo nell'era della solitudine per diversi motivi, no? La tecnologia, i social media, eccetera, l'invecchiamento, per cui insomma è molto sì, più possibile rispetto a prima trovarsi a un'età in cui inevitabilmente gli amici sono morti. E lei che rapporto ha con la solitudine personalmente? Cioè, ci sta bene dentro? Perché qui nel libro c'è sì, fortissimo questo discorso.
Sì, devo dire che ci sto bene, non è mai stata un tabù, non è mai stato uno spettro. Naturalmente c'è solitudine e solitudine, però certo, ci può essere anche la solitudine dell'alienato, dell'abbandonato, dell'orfano. Però ecco, la prima catena associativa che segue la parola e il concetto di solitudine, per quanto mi riguarda, è positiva.
Senta, visto che siamo sui temi, questo, I Convitati di Pietra, è un romanzo che parla della vita e della morte, ma soprattutto, credo, di una forma di etica umana, cioè nel momento in cui i ragazzi accettano di giocare con la morte, in qualche modo inizia questa loro discesa, non solo verso la morte stessa, che quella, vabbè, è inevitabile, ma anche verso una specie di corruzione. Ecco, che cos'è che li corrompe, sì, di preciso?
È lo spirito stesso della competizione, l'antagonismo, o ancora meglio l'agonismo, per cui le loro vite non sono più indipendenti, diventano le vite concorrenti, di partecipanti a un gioco, che è un gioco di guerra, che è un gioco di aggressione, mors tua vita mea, per cui incominciano a tramare, a diventare sordidi, falsi, violenti, ad augurarsi il peggio, a imbastire macumbe, riti voodoo, e in questo senso perdono la loro innocenza nel momento stesso in cui stipulano questo patto, e si può dire moralisticamente, secondo i canoni di una tradizione molto florida, tradizione narrativa e libellistica, panflettistica molto florida, che questa corruzione sia il loro contrappasso, sia la pena, sia il peso che devono pagare per poter continuare a giocare e a modo loro divertirsi.
Michele Mari, dentro i convitati di pietra ci sono tanti riferimenti anche storici. Ad esempio ci sono personaggi che si dicono discendenti di figure strane, inquietanti. C'è Riva de Neira, se non sbaglio era una famiglia di editori della Spagna dell'Ottocento, ma poi c'è questa discendente della contessa Bathory, che era una spietata nobile ungherese del Cinquecento. Ecco, siccome poi questi particolari trovano un senso nella trama, posso chiederle solo se, come dire, ha cercato i riferimenti dopo averla delineata, o se invece ha adattato la trama a questi personaggi che voleva mettere?
Nell'uno, nell'altro, oppure entrambe le cose, nel senso che man mano che inventavo i personaggi, quasi in tempo reale, inventavo un minimo di genealogia, un minimo di vita pregressa, e mi piaceva mettere qualche personaggio di origine straniera, almeno con un nome straniero come Riva de Neira. Nel caso della Bathory non saprei dire perché proprio questo personaggio con quelle caratteristiche mi si sia imposto, probabilmente perché qualche anno fa lessi una sua biografia e la memoria di quella biografia è rimasta in incubazione carsicamente, si è rifatta viva quando avevo bisogno di un personaggio particolarmente lugubre e pittoresco, nel senso gotico del termine.
Senta, quella dei riferimenti storici è una delle tante liste che si possono compilare, no? Pensando al libro, che è pieno di liste sin dall'inizio, quando proprio si apre con la lista degli alunni della terza A del liceo Berchet di Milano, anno 1973. Sì. Ecco, la lista ovviamente è un tema letterario fondamentale, su cui poi tanti hanno anche scritto e ragionato, da Umberto Eco in giù. E allora, per lei, che cos'è la lista? Glielo chiedo anche un po' da collezionista, insomma. È ancora un qualcosa che le dà sicurezza o inquietudine o vertigine?
No, la lista è molto appagante, è molto gratificante, perché comunque dà ordine, imprime un principio d'ordine al mondo, al caos, e dà l'illusione di avere tutto sotto controllo, e tiene in primis sotto controllo le ansie, e poi è molto divertente perché consente di scoprire sempre nuovi elementi, nuovi tasselli che possono rientrare in un elenco, quando si sarebbe pensato che l'elenco fosse arrivato al termine, avesse esaurito ogni enumerabilità, e quindi è lo stesso tipo di piacere che prova il collezionista quando scopre che ai 774 pezzi della sua collezione potrebbe aggiungersene un 775esimo, e quindi va in cerca di quel pezzo, oppure si imbatte in quel pezzo e gli sembra di aver trovato il pentolone d'oro al termine dell'arcobaleno.
Grazie mille Michele Mari per essere stato con noi e con Alice.
Grazie a voi di tutto.
Ricordo agli ascoltatori, I convitati di pietra è nelle librerie con l'editore Einaudi.
Gypsies all in a row, he sang so neat and bonny, one of them he
sang so sweet, he stole the heart of a lady. She's kicked off her high-heeled shoes, made of Spanish leather. She's put on an old pair of brogues to follow the gypsy laddie. And late at night the Lord came home, inquiring for his lady. His servants down on bended knees, she's away with the gypsy laddie. Gypsy laddie, what makes you leave your houses and lands? What makes you leave your money? What makes you leave your new wedded lord to lie with a gypsy laddie? What care I for houses and lands? What care I for money? What care I for my new wedded lord that keeps me from my gypsy laddie? On a goose feather bed, with the sheets turned down so neatly. Tonight I lie in a cold open field, in the arms of my gypsy laddie. Seven gypsies all in woe, they sang so neat and bonny. One of them, he sang so sweet, he stole the heart of a lady. He stole the heart of a lady.
E dunque, oggi abbiamo detto che facciamo un viaggio nelle zone oscure dell'animo umano, ne abbiamo parlato con Michele Mari e la sua Era Fiction, e ora invece andiamo a parlare di un libro che fiction non è, anche se ne ha l'andamento in qualche modo. Il libro si intitola Zuani, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, e comincia così.
La mattina del 17 febbraio 1912, Giovanni Pascoli stava per lasciare la casa di Castelvecchio alla volta di Bologna. Aveva 56 anni ed era molto malato. A Bologna il professor Augusto Murri, il principe dei clinici e suo buon amico, lo avrebbe curato del cancro che, insorto nel fegato, aveva poi aggredito lo stomaco. Ma questa storia del fegato e dello stomaco non si poteva dire. Non così, non in questa sequenza. In pubblico e nelle comunicazioni ufficiali, vuoi per pudore, vuoi perché un poeta doveva essere la creatura quanto più vicina agli angeli, i medici che si occuparono di lui e che gli furono prima di ogni altra cosa amici, cambiarono il copione, rovesciarono i termini della diagnosi e attestarono concordi dallo stomaco al fegato. Sarebbe stato troppo sconveniente che un poeta fra i più amati, un fanciullino che parlava ai cuori con voce di cristallo, soffrisse di cirrosi, il male degli ubriaconi. Partire dallo stomaco e invadere per irradiazione il fegato forniva invece il corso di una storia ugualmente crudele, ma tendenzialmente diversa e molto meno impudica. Giovanni soffriva.
Ecco, il motivo della morte di Giovanni Pascoli è il motore di questo Zuani di Osvaldo Guerrieri, giornalista, scrittore, critico letterario e anche teatrale italiano. E il sottotitolo, Indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, a pensarci bene è un po' fuorviante, nel senso che poi quello di cui si parla è la vita di Pascoli, che viene indagata nei suoi lati più oscuri. La morte è la scintilla della prima domanda, no? Perché è morto Pascoli? È morto per un male incurabile al fegato, come abbiamo sentito. Ma perché gli è venuto? E probabilmente perché beveva. E perché beveva? Per curare, probabilmente, uno stato di depressione che era il suo proprio naturale. E perché era depresso? Tanti motivi che forse possono essere ritrovati nella sua vita e che poi si riflettevano anche nella sua poesia. Però il bello di leggere un libro del genere è che, insomma, Pascoli per molti di noi è quello che ci hanno insegnato al liceo, no? La cavallina storna, il fanciullino, le piccole cose, il nido. E qui c'è molto di più e molto di diverso. Tra l'altro, la storia di Pascoli in effetti comprende molto altro. Comprende, che ne so, un'infatuazione giovanile per la politica che lo porta anche in prigione. Lui che era grande amico di Andrea Costa, storico socialista anarchico che si era rifugiato a Lugano mentre il suo amico Pascoli era in galera a Bologna. E comprende la storia di Pascoli anche i rapporti con gli altri grandi intellettuali dell'epoca, quindi Carducci e D'Annunzio, su tutti. Ma il grosso della storia è appunto questo lato oscuro della sua vita, che si oppone a quella che è proprio la figura di Pascoli cristallizzata nei nostri ricordi di studenti. E allora andiamo a scoprire questa storia che si dipana quasi come un giallo e lo facciamo con l'autore Osvaldo Guerrieri. Dunque, benvenuto con noi e con Alice, Osvaldo.
Grazie, grazie molto.
Dunque, iniziamo da una cosa ovvia e banale. Io ho fatto il liceo classico e quindi ho ben scolpita nella memoria la lezione su Pascoli, legato alle piccole cose, al fanciullino interiore. Questo è il Pascoli storicizzato, quello della scuola, quello anche pop, se vogliamo. Lei invece qui cosa voleva fare? Voleva dissacrare, per caso?
No, no, Dio me ne scampi. Non volevo né dissacrare né fare altro. Non sapevo assolutamente che cosa avrei voluto fare. Questa è la verità. Perché devo raccontare molto brevemente la genesi di questo libro, altrimenti non si capisce. Cioè io, come tanti altri studenti di tutte le generazioni, di tutte le epoche, avevo un'idea di Pascoli così molto legata a degli stereotipi, no? Se non che un giorno scopro, con colpevole ritardo, le cause della morte di Giovanni Pascoli.
Certo.
Ovvero cirrosi epatica. Ecco, una cosa che io ignoravo. E mi sono chiesto immediatamente, ma come mai Pascoli è morto di cirrosi? Questa è la malattia di chi beve. E quanto beveva Pascoli? E perché beveva così tanto Pascoli? Ecco, da queste domande ovvie, inevitabili, come fosse un gruppetto di ciliegie, sono venute fuori altre domande che esigevano altre risposte. E poco per volta, una domanda via l'altra, una risposta via l'altra, ecco che viene fuori una specie di traccia di racconto che, mi accorgevo strada facendo, non aveva nulla a che vedere con l'immagine che normalmente si ha di Giovanni Pascoli, ovvero del poeta delle piccole cose, del fanciullino, del cantore della natura e cose di questo passo. Veniva fuori invece l'immagine di un uomo che percorreva strade completamente diverse, ovvero di un poeta, di un artista che era prigioniero del proprio passato e soprattutto prigioniero dei propri lutti, dei propri dolori. E quindi viene fuori finalmente l'immagine di Pascoli che si fa custode dei propri morti, tenta di farli rivivere dentro di sé e nella propria opera poetica, perché accanto ai suoi morti lui non solo si sente risolto, ma si sente quasi appagato, felice. E questo è un itinerario molto complesso, che si intreccia poi naturalmente con tutti i fatti della vita reale, con le difficoltà, le questioni di denaro, le piccole cose quotidiane, buone, meno buone, i dispiaceri, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un po' la genesi del libro.
Osvaldo Guerrieri, questo suo racconto mi ha portato a pensare almeno altre due o tre cose da chiederle. Comincerei con una domanda molto diretta, e cioè come sta insieme questa storia di vita con la poesia di Pascoli? Perché poi, al di là della correlazione tra vita e arte, rimane sempre in qualche modo un mistero, no, la poesia. È molto interessante questa cosa che ha detto, che in questa storia che lei racconta il fanciullino non è una forma di armonia a cui tendere, è una gabbia che ti tiene imprigionato, no? Pascoli dice che a causa delle sue disgrazie familiari, oggi diremmo dei traumi, lui non è potuto crescere.
Esatto, esatto, lo scrive lui apertamente. La sorella ha trovato dopo la morte del fratello un biglietto senza alcuna contestualizzazione, un biglietto rivolto idealmente alla madre, nel quale Pascoli scriveva: non sono potuto crescere. Ecco, questa è una dichiarazione molto importante nella sua gravità. Pascoli non è mai potuto crescere, anche se desiderava disperatamente crescere, ma non ha potuto. Ha avuto degli impedimenti quasi invalicabili, un po' la situazione economica che per tanto tempo gli ha complicato la vita dopo la morte del padre, della madre, dei fratelli maggiori. Per cui da benestante, quasi da un giorno all'altro, si è ritrovato povero e ho potuto studiare soltanto grazie alle borse di studio. Ha frequentato l'Università di Bologna con una borsa di studio dopo un concorso che aveva per tema l'opera di Alessandro Manzoni. Insomma, però anche l'università l'ha finita tardi, l'ha finita 5 anni dopo la tabella ufficiale di marcia, perché nel frattempo aveva fatto il rivoluzionario, era finito in galera per più di 100 giorni, quindi non uno scherzo. Insomma, un giovane che era un po' in balia di tutti i venti possibili nel tentativo di sbarcare il lunario, di trovare anche una ragione di vita. E poi il problema della famiglia: non aveva più una famiglia, aveva due sorelle che si trovavano in convento, che ritrova dopo la laurea, quando stava per partire da insegnante verso la sua prima cattedra. E erano due giovani donne che lui quasi non conosceva e con le quali cercherà di formare quel nido tanto desiderato, che la maggiore delle due sorelle, Ida, sfascerà letteralmente nel momento in cui si sposerà. E il fatto che Giovanni poi resti insieme con la sorella minore, Maria, detta Mariù, non è una buona soluzione con il senno di poi, anzi è una soluzione tutt'altro che pacifica, tutt'altro che calma, poiché Maria, dietro un'apparenza mite, è in realtà una donna che vuole il fratello esclusivamente per sé, allontana chiunque, soprattutto di sesso femminile,
certo,
chiunque cerchi di avvicinarsi al suo Giovannino, e infatti manda all'aria letteralmente le nozze quasi concluse con la cosiddetta cugina Imelde. Questo accade quando Pascoli ha già 40 anni e la cugina Imelde ha la bellezza di 30 anni, e quindi si tratta di due personaggi già maturi per l'epoca.
Assolutamente.
E lei, Mariù, riesce a mandare all'aria col pettegolezzo con le beghe, con la maldicenza, riesce a mandare all'aria questo matrimonio e ne gioisce. In una lettera dice: fui io colei, puntini di sospensione. Ecco, questi sono tutti elementi che influiscono molto sulla psiche di quest'uomo, che non è mai stato soddisfatto di sé, che non riusciva a conciliare se stesso con il mondo, che era sempre sospettoso, non era tra i più pacifici. Ecco, la permalosità era una delle sue caratteristiche e non secondaria.
Ma è corretto dire, come è stato fatto in varie occasioni, che questa infelicità sia stato in qualche modo il carburante della sua vita, che sia stata in qualche modo parte del suo equilibrio esistenziale?
Questo non lo so. Quello che posso dire è che ad un certo punto mi è venuta fuori una frase che secondo me è molto realistica, e cioè che Pascoli era felice di essere infelice, ovvero lui era perfettamente consapevole dell'infelicità che permeava la sua vita, però conoscendo la natura dell'infelicità, ecco che ha cominciato ad assuefarsi, ad accettarla, quasi ad essere grato di questo stato d'animo che gli dava una specie di connotazione, soprattutto dal punto di vista poetico. Ecco perché, secondo il mio modestissimo modo di vedere, ad un certo punto lui può dichiararsi o essere felice nell'infelicità.
Lei ha fatto questo ritratto narrativo di Giovanni Pascoli, dove non c'è fiction, però c'è tanto racconto, che è una scelta, se vogliamo, un po' più rischiosa rispetto a un saggio, diciamo, semplice, in cui si mettono in fila le fonti, si riportano le informazioni in una maniera piana. Qui c'è una forma invece, insomma, quasi romanzesca. Ecco, perché era necessario fare questa scelta per lei?
Ma era necessario perché io non avrei potuto fare una scelta diversa, perché io non sono uno storico, non sono neppure uno studioso letterario di Pascoli o di chissà quale altro autore. La mia formazione è completamente diversa, il mio mestiere è sempre stato un altro, per cui l'unica cosa che io posso fare e mi illudo di poter fare è quella del raccontare. Allora, una volta messi insieme i documenti, ovvero la verità storica, quella che non si può impugnare, ecco che ho provato a tradurre la freddezza del documento in parole comuni, in frasi comuni, quindi in un discorso narrativo. Per me è stato naturale comportarmi in questo modo.
Dunque, le faccio un'altra domanda che riguarda invece quell'episodio che ha raccontato prima sulla sorella che manda all'aria il suo tentativo di costruire un matrimonio. Perché un po' l'altro lato, ovviamente oscuro, di questa vicenda riguarda il sesso, nel senso, noi oggi lo dovremmo considerare anche con più tranquillità rispetto a un secolo fa. Però lei racconta, ad esempio, che lui comunque nasconde alle sorelle la frequentazione dei bordelli, c'è questa incapacità di, appunto, di costruire una relazione che, diciamo, andasse nei canoni borghesi dell'epoca, e poi, appunto, c'è questo rapporto con le sorelle fatto di gelosia, di morbosità, oltre che di affetto sincero. Ecco, lei ha scoperto qualcosa di nuovo su questo? E perché ci interessa? Cioè, non è una questione di pettegolezzo post mortem, è un sentimento su cui probabilmente lo stesso Pascoli si interrogava.
Questo è un capitolo molto importante della sua vita. Lo ha segnato in maniera profonda, direi dolorosamente. Il rapporto di Pascoli con le donne è stato molto difficile e si è intersecato con il rapporto di Pascoli con le sorelle. A questo proposito si è discusso a lungo sul legame quasi incestuoso di Pascoli con Ida e con Mariù. Andreoli ci ha scritto anche un saggio,
certo,
qualche decennio fa, magari caricando un po' troppo la mano, lasciandosi prendere dalla suggestione, facendo delle analisi che poi non corrispondevano esattamente alla verità. Di sicuro c'è da dire che il legame di Pascoli con le sue due sorelle, le superstiti della famiglia, è stato un legame molto serio, molto difficile, molto complesso. Infatti, quando Ida si sposa, Pascoli, per non assistere ai preparativi delle nozze e alle nozze stesse, accetta un lavoro del ministero a Roma, quindi se ne va addirittura a Roma, e a Roma per alcune settimane Pascoli non fa che bere, ubriacarsi, starsene a letto, evita addirittura di lavarsi. Queste cose le scrive lui stesso, la sorella Mariù, quindi sono cose assolutamente vere. È il segno soprattutto di una sofferenza, diremmo, immedicabile. Poi c'è il rapporto, anzi, scusi, faccio ancora un passo indietro.
Certo.
E una volta che la sorella Ida si è sposata, ecco che lui, Pascoli, idealmente la uccide, letterariamente ovviamente, no? Quindi ne fa, la allontana dalla propria vita, poi nella realtà non lo farà mai, però letterariamente la uccide. Resta Mariù, la quale Mariù purtroppo, come è stato diagnosticato dagli psichiatri, ha un temperamento isterico. Al di là dell'apparente calma, la sostanza di Mariù è data da una forma di isteria che consiste nel volere il fratello esclusivamente per sé, allontanando tutti coloro che in qualche modo vorrebbero stargli intorno, compresi i fratelli, intendiamoci, e compresa anche la sorella, perché è vero che le due sorelle sembrano andare d'amore d'accordo, sembrano. Nella realtà Mariù è ben felice quando Ida dice di volersi sposare, è ben felice nel vedere Ida che lascia la casa e se ne va in Romagna, ed è felicissima quando si ritrova da sola con il fratello Zuanì. E poi non dimentichiamo una cosa estrema avvenuta alla fine di tutto, alla fine della storia, e cioè che Mariù chiede per il fratello un sarcofago di marmo nel quale lei farà praticare un foro grande abbastanza da lasciar passare il suo dito, il dito della sua mano, che è un dito piccolissimo, quasi di bambina, in modo che lei possa toccare quando vuole, idealmente, il fratello, cioè col dito riesce a sfiorare la bara che è contenuta all'interno del sarcofago. Ed è una forma di, come dire, di contatto, di unione, un'unione mistica che continua al di là della vita. È un fatto davvero grave, importante certo, ma grave e tremendo.
E questa è una delle tante storie contenute dentro Zvanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, il libro di Osvaldo Guerrieri, che è nelle librerie con l'editore Feltrinelli, e io ringrazio davvero Osvaldo Guerrieri di essere stato con noi e con Alice.
Grazie a lei e saluti a tutti.
Town, I mean for many miles around, they used to give a ball every night.
night at the Animal Hall, that old lion came to the door. You could tell that he was sore. Well, he kicked down the door, tore up the floor, he knocked off the doggone ball. Well, the monkey got drunk and run off, I see. The wildcat put on the boomer shade. The panther saw begin to move, and the elephant, she did the hoochie macoochie. Well, I busted in the eagle rock, and all began to dance. Way on down in Jungle Town, at the Animal Ball. Don't you, mama, at the Animal Ball. Off I see, the wildcat put on the boomer shade. The panthers all begin to move. The elephant, she did the hoochie macoochie. Well, the buzzer did the regal rock. They all begin to dance. We went down to Jungle Town as an animal ball.
Sempre Michele Serra con voi, ancora un po' di tempo insieme con Alice e con i consigli d'autore che oggi abbiamo scelto un po' per contrapposizione con l'oscurità degli argomenti che abbiamo trattato finora, perché se i due libri che abbiamo incontrato oggi erano in effetti neri, ora andiamo a conoscere un libro bianco, fin dal titolo. Lo facciamo insieme a Giuliana Altamura, che è collegata con noi. Bentornata con Alice. Giuliana.
Grazie mille, buonasera a tutti.
E dunque, Giuliana, questa settimana ci porti un libro che non è certo passato inosservato nell'ultimo anno, perché arriva da una scrittrice che è stata premio Nobel nel 2024, e cioè la coreana Han Kang. Ed è interessante perché il libro bianco, si intitola così, edito come gli altri libri di Han Kang da Adelphi, in italiano arriva a una certa distanza, perché il libro è del 2016, ma è stato pubblicato solo l'anno scorso. E ovviamente perché? Perché una volta vinto il premio Nobel, l'editore ha continuato a scavare nella bibliografia di quella che è un'autrice che effettivamente sì, è arrivata alla fama dopo il Nobel per la letteratura, però insomma, anche prima, almeno nella nicchia dei cosiddetti lettori forti, era ormai abbastanza conosciuta, possiamo dirlo, no?
Sì, assolutamente sì, la vegetariana aveva già avuto un certo successo in Italia e il libro bianco arriva, come giustamente dicevi, negli ultimi mesi del 2025, ma è in realtà un libro del 2016, successivo alle opere che l'avevano già resa famosa, prima La vegetariana, che era del 2007, e poi anche L'ora di greco e Atti umani. E il libro bianco nasce durante una residenza letteraria dell'autrice a Varsavia ed è un libro difficile da incasellare in un genere preciso. È stato definito un poema narrativo perché procede per frammenti di prosa poetica, ma allo stesso tempo intreccia anche elementi autobiografici e riflessioni che potremmo definire quasi saggistiche. Ecco.
Quando uno dice libro bianco, a parte il fatto che di solito si tratta di opere tutt'altro che narrative quando si parla di libri bianchi, però a me subito viene in mente anche, che ne so, opere musicali, viene in mente l'album bianco dei Beatles. Ecco, qui non c'entra niente, perché il bianco nelle culture orientali è il colore della morte.
Esatto, esatto. E tra l'altro il titolo originale del libro è semplicemente Bianco, non Il libro bianco. E Kang utilizza proprio la simbologia di questo colore per esplorare insieme una perdita che è personale, però è anche una memoria collettiva. Kang parte infatti da un evento traumatico vissuto da sua madre, che da giovane la madre ha perso una figlia 2 ore dopo il parto, una bambina che Kang definisce proprio bianca come un dolcetto di riso. E l'autrice, nata anni dopo questa prima figlia perduta, sa di essere cresciuta in qualche modo dentro questa storia, dentro la morte della sorella, e sente proprio di aver vissuto al posto della sorella. e l'arrivo a Varsavia, come dicevamo, per una residenza di scrittura, fa emergere in lei un bisogno a lungo represso, che è quello di affrontare quel lutto attraverso la scrittura. Tra l'altro faccio notare che Varsavia non viene mai nominata esplicitamente nel libro. Questo rapporto, questo parallelo fra Varsavia e la sorella, succede proprio per la somiglianza che Kang avverte tra le due. Varsavia è stata distrutta dai bombardamenti, lo sappiamo, ridotta a macerie, proprio in polvere bianca, e poi ricostruita con una certa tenacia. E vagando per le sue strade, l'autrice si rende conto che quel destino è simile a quello della sorella e che forse può restituirle una forma di vita, prestandole il proprio corpo attraverso la scrittura. Ed è questa l'idea centrale del libro.
Libro che, se posso, come dicevi prima, è molto, come dire, particolare proprio dal punto di vista della struttura e poi dal punto di vista della lingua. Ecco, da dove vuoi partire per raccontarlo più approfonditamente?
Io partirei proprio dalla struttura, perché è un libro che si articola in tre sezioni molto nette, ben distinte. La prima si intitola Io e si apre con una lista di oggetti bianchi, tra cui c'è la neve, il latte materno, le fasce per neonati, proprio come quelle in cui la madre ha avvolto la sorellina appena nata, oppure la nebbia che avvolge Varsavia, ed è sempre un bianco che sembra contenere in sé il suo opposto, l'oscurità più nera. E la seconda sezione invece si intitola Lei e prova a riportare in vita la sorella, immaginando che sia lei ad arrivare in quella città bianca al posto dell'autrice. E anche qui il bianco assume molte declinazioni poetiche, e il libischio che cade mentre la sorella cammina, ricordando a se stessa come tutto passi, che ogni cosa che cerchiamo disperatamente di trattenere alla fine svanirà. È il bianco del sale grosso che brucia ma allo stesso tempo guarisce le ferite, e la nuvoletta bianca che esce dalla bocca quando fa freddo e che testimonia che respiriamo, quindi che siamo vivi. E sembra quasi che attraverso il bianco Kang tenti di purificare, di lavare via il dolore della sorella e di riflesso anche il proprio dolore. E l'ultima sezione invece si intitola Tutto il bianco, e qui l'autrice torna alla prima persona e si interroga sul valore della memoria, sulla possibilità di conciliare vita e morte attraverso quello spazio di confine che è la scrittura, quello spiraglio azzurrino, scrive Kang, tra il buio e la luce, che coincide con la pagina bianca. Ed è interessante che in una nota finale del libro Kang spiega proprio che in coreano esistono due aggettivi per dire bianco, Ayan e Win. E se Ayan indica il bianco puro intatto, quello li scrive dello zucchero filato, Win invece evoca un desolato intreccio di vita e morte. E il libro bianco è un libro Win. E forse proprio in questa ambiguità, nella capacità di tenere insieme gli opposti, il buio e la luce, la vita e la morte, sta proprio il suo senso più profondo.
Ecco, visto che abbiamo parlato della struttura, invece dal punto di vista della lingua, dello stile proprio?
Sì, dal punto di vista stilistico il libro possiamo dire che somiglia a una meditazione, quasi a una preghiera, perché nei 65 frammenti che lo compongono si alternano immagini, ricordi, riflessioni, ma sono proprio gli spazi bianchi tra un frammento e l'altro a contare, come i silenzi in cui si riprende il fiato. E nella stessa nota conclusiva Kang scrive che questo libro le ha lasciato tre cose: solitudine, silenzio e coraggio. È stato come parlare alla sorella, ma soprattutto dice come rivolgersi alla parte di noi che rimane intatta. E io credo davvero che un lettore disposto ad affidarsi a questa meditazione possa ricevere dalle sue pagine proprio gli stessi doni, solitudine, silenzio, coraggio, che appunto non è una cosa da poco.
E tra l'altro, insomma, questi sono anche elementi che noi facilmente associamo un po' in un luogo comune alle filosofie orientali. E invece poi viene fuori che sono discorsi assolutamente universali in qualche modo, no?
Sì, direi archetipali.
E dunque grazie mille Giuliana Altamura, ricordiamo Han Kang, il libro bianco, come tutti gli altri libri di Han Kang, esce in italiano per Adelphi. Grazie mille Giuliana, ci risentiamo presto.
Grazie Michele, a presto.
E dunque, ripeto ancora, il libro bianco di Han Kang è in libreria con Adelphi ed è l'ultimo consiglio letterario con Alice oggi, con Giuliana Altamura e con me, Michele Serra. Vi ricordo che Alice è disponibile anche in podcast sul sito e sull'app RSI. Rimanete voi, se volete, su Rete 2 per conoscere le novità che riguardano invece la letteratura per ragazzi nella Tana del Bianconiglio. Alice torna sabato prossimo. Un saluto e a risentirci presto.